Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Bentrovati da Eliana Astorri nello spazio che Radio Vaticana Italia dedica alla salute, il nostro appuntamento con i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, rubrica che potete riascoltare sul nostro sito www.radiovaticana.va/105. Oggi ci occupiamo del Centro Pediatrico Interdipartimentale per la Psicopatologia da Web, presentato lunedì scorso al Gemelli. È stato presentato lunedì scorso presso il Centro Congressi Europa dell'Università Cattolica di Roma il Centro Pediatrico Interdipartimentale per la Psicopatologia da Web del Gemelli. L'uso sconsiderato della rete da parte di bambini e adolescenti può causare problemi nell'ambito cognitivo, comportamentale, ma anche fisico, con disturbi alla vista o patologie di tipo ortopedico. Qual è la funzione di questo centro? Lo chiediamo al professor Federico Tonioni, ricercatore presso l'Istituto di Psicologia e Psichiatria e responsabile dell'area delle dipendenze da sostanze e delle dipendenze comportamentali della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Allora, professore, nasce il Centro Pediatrico Interdipartimentale per la Psicopatologia da Web con quali finalità?
Ma è un, diciamo che è un'evoluzione naturale di quello che prima era l'ambulatorio preesistente che insomma, dal 2009 ha accolto più di 1200 prime visite, quasi tutti adolescenti. Il senso di questo ampliamento, di questa evoluzione, sta proprio nell'avere uno sguardo più complesso rispetto a una... come dire, a una questione che io credo sia di cruciale importanza, non tanto nel rapporto che lega i bambini o gli adolescenti al web, alle applicazioni digitali, ma quanto lega adolescenti e bambini ai propri genitori, perché le disarmonie affettive e conflittuali nascono proprio quando fin da piccolini viene proposto il computer o qualsiasi tipo di applicazione digitale come in sostituzione del rapporto o della relazione tra un bambino e chi gli sta intorno. Per cui non è un'aggiunta ma è una sostituzione fin da piccolini. Per cui questo, come dire, questo sguardo più complesso e diretto sia ai sintomi che saranno, come dire, compresi più in, nella loro complessità, per cui abbiamo una correlazione diretta con la pediatria e con la neuropsichiatria infantile per tutto ciò che lei ha accennato, ovvero per tutti i disturbi legati alla sedentarietà davanti al computer o alla play o qualsiasi altra cosa e che riguardano appunto l'obesità infantile, problemi di postura e anche problemi, come lei ha detto, legati alla neuropsichiatria infantile, ovvero al corredo cognitivo, a quello amnesico, perché noi sappiamo che insomma è stato ampiamente dimostrato che c'è un'evoluzione anche del corredo cognitivo dei bambini. I bambini apprendono diversamente, memorizzano diversamente, allora noi dobbiamo inquadrare queste questioni in senso evolutivo, ma ricordarci che dove c'è un'evoluzione c'è sempre anche la possibilità di sviluppare nuove patologie. Questo lo vediamo anche nella biologia molecolare, dove quando le cellule si duplicano, replicano se stesse, dandoci la vita nel senso dell'evoluzione, è anche proprio in quel momento che una patologia tumorale può instaurarsi, per esempio. Per cui evoluzione e patologia sono facce diverse della stessa medaglia.
Professore, è un centro che, primo in Italia, quindi unisce diverse discipline con un unico obiettivo.
Sì. Io direi che questo è un po' come si muove, cioè la costruzione di percorsi clinici è appunto una caratteristica nel quale mi pare di capire il Policlinico dove lavoro ha investito, però in senso generale fa parte un po' del nuovo modo di vedere la medicina, invertendo la tendenza di, come dire, di occuparsi dei sintomi e invece provare a occuparsi più della persona in toto, per cui sia, come dire, da diversi punti di vista sintomatologici con discipline diverse, sia indagando molto le concause. Io credo che questo sia un po' forse il futuro della medicina, se riusciamo a costruirlo.
Vorrei parlare un po' di questo concetto di sostituzione. Quali sono i fattori principali che portano un bambino all'abuso della navigazione su internet, i social network, attraverso smartphone, tablet o computer, e di conseguenza qual è il ruolo che hanno i genitori in tutto ciò?
Ma il ruolo è fondamentale dei genitori. Noi non dobbiamo dimenticarci che davanti al computer i bimbi ce li mettiamo noi, e questo non è neanche, voglio dire, il più grande dei nostri peccati, perché i computer, ogni schermo, anche il telefonino della mamma e del papà, sono in realtà delle babysitter formidabili, perché possono trattenere i bambini a lungo in silenzio e una volta comprati a costo zero. Per cui questo lo dobbiamo, come dire, ce lo dobbiamo dire come genitori, come adulti. Detto questo, il punto è che la sostituzione è proprio questo, di fare la babysitter al computer, che non diventa più a quel punto un gioco, ma diventa una vera alternativa alle relazioni. E allora quello che noi abbiamo imparato all'ambulatorio del Gemelli è stato proprio questo, che i giovani pazienti hanno questa idiosincrasia, questa difficoltà a guardarti negli occhi nei colloqui di Savi, e questo ci ha fatto capire quanto è difficile per loro il rispecchiamento emotivo, che è quella cosa che accade quando due persone si guardano reciprocamente negli occhi pensando la stessa cosa, ed è quella che giustifica, perché i bambini ne hanno molto bisogno, perché il rispecchiamento emotivo in infanzia salda proprio livelli crescenti di identità nei bimbi, e che è il motivo, dicevo, per cui i bambini ci chiedono incessantemente: mamma, mi vedi che ho fatto questa cosa? Cioè, hanno bisogno di essere visti dai genitori, non semplicemente guardati. Visti significa guardati e pensati. Per fare questo ci vuole tempo, e come genitori dobbiamo ammettere che l'era digitale ci ha sottratto tempo, non ce n'ha dato di più. Il multitasking, che è insomma avere, essere iperstimolati a livello digitale da più di un'applicazione, più di uno strumento, in realtà non serve a produrre di più, serve delle volte a perdere tempo, perché è vero che siamo molto più contattati, ma anche è vero che questi contatti sono molto spesso ripetitivi e svuotati di contenuto, per cui dobbiamo stare anche attenti all'idea assolutamente, secondo me, infondata, che il digitale faccia risparmiare tempo. Quasi sempre lo fa perdere, ce ne accorgiamo, perché quando smarriamo il nostro telefonino o non stiamo forzatamente al computer perché il computer è rotto, non c'è connessione, in genere quella è sempre l'occasione per fare tutte quelle cose che non riusciamo a trovare il tempo per fare, e sono cose importanti, per cui se applichiamo questo ai bambini, io direi che se le applicazioni digitali vengono utilizzate sistematicamente, ovviamente qualche volta si può fare esattamente quello che ho detto, però vengono usate sistematicamente per sostituire la presenza genitoriale, allora diamo una precisa indicazione ai nostri figli, ai più piccoli, che vengono in questo modo, come dire, precocizzati nell'infanzia. Perché lei sentirà tante mamme che le dicono: mio figlio davanti al computer non si vede e non si sente, il che significa che neanche certo. Si pensa. E quando una mamma dice così, se lei ci fa caso, lo dice sempre con un'area di compiacimento. Può capitare anche a me come genitore di aver detto una cosa del genere. Allora noi i bimbi davanti al computer li vediamo come piccoli geni, inconsciamente o consciamente anche, dopodiché pretendiamo di trattenerli con la storia della condivisione quando sono adolescenti, dimenticandoci che se c'è uno che non può condividere cose o troppe cose con i genitori è proprio l'adolescente,
certo.
Verso il quale l'unica presenza genitoriale, secondo me, sana è quello proprio della fiducia, di fidarsi di lui. Altrimenti, se si cerca di capire quello che fa a sua insaputa, peggio ancora di spiarlo o comunque di trattenerlo troppo, l'adolescente alza il tiro della provocazione, che in adolescenza è fisiologica, è naturale, e allora si può fare male.
Ma forse quindi sono proprio loro, i genitori, i primi a dover essere aiutati?
Ma guardi, l'ha detto lei ed è vero, nel senso che anche la mia ricerca in ambito clinico, in ambito scientifico sull'argomento procede su nuove forme di assenza genitoriale, non su nuovi adolescenti, o sì, che poi dà anche adito all'idea dei nuovi adolescenti, sicuramente non sulle nuove dipendenze, perché anche in adolescenza parlare di dipendenza o di diagnosi in generale è sempre rischioso. Io preferisco parlare di fasi di abuso di una cosa piuttosto che un'altra, che tantissime volte si risolvono spontaneamente senza l'ausilio di nessun tecnico del settore, me compreso, perché questo lo dobbiamo sempre considerare, che nessun adolescente incomincia a fare l'adolescente per morire o per stare male, sono tutti tentativi di stare meglio. Anche le fasi di abuso, che poi ovviamente sono disfunzionali, non riescono come tentativo di autoterapia, ma nelle intenzioni dell'adolescente non c'è necessariamente l'idea di distruggersi o di stare male, mentre le nuove forme di assenza genitoriale oggigiorno sono molto più subdole, inconsce, delle volte passano per atteggiamenti possessivi, esattamente come per comportamenti espulsivi dei genitori nei confronti dei propri figli, la maggior parte delle volte inconsapevolmente. Ma non c'è niente di male, anzi direi che tutti i genitori che vengono da noi, noi abbiamo due ampi gruppi di genitori, e riescono a mettersi in discussione venendo a un gruppo, anche parlando di cose collaterali ai loro figli, e sono quei casi in cui la terapia dei figli funziona una meraviglia.
Professore, altra conseguenza di questo immobilismo davanti allo schermo, e dicevamo prima appunto porta fra le altre cose anche all'obesità, è che i bambini non escono più, non giocano per strada e a scuola ci vanno accompagnati. A lei so che non piacciono i dati, ma gliene rifilo uno, cioè che in Italia solo il 7% dei ragazzini va a scuola da solo, in Germania per esempio sono il 40%. Ora questo non c'entra con l'uso del web, con il tema di oggi, però la dice lunga sulla paura dei genitori di lasciare uscire i figli da soli e renderli indipendenti fuori di casa, e da qui la comodità di vederli davanti a un computer.
Esattamente, quando sono piccolini, perché poi dobbiamo ricordarci che il sintomo più grave, l'unico che noi prendiamo veramente in considerazione nel nostro lavoro, non è il numero di ore di connessione, ma la qualità e la quantità del ritiro sociale, perché i ragazzini che vengono da noi non è che hanno appunto un problema su contenuti, su quello che fanno o non fanno su internet, ma abbandonano la scuola, non escono più, disinvestono soprattutto dal corpo e dal movimento, esattamente come non fanno sport o si muovono poco. Per cui la dissociazione, cioè che è il meccanismo sottostante ai sintomi che ci presentano, è tra la mente e il corpo, nel senso che il corpo viene quasi, come dire, abbandonato, non investito più a tutti i livelli. E quello che lei dice è molto vero, nel senso che i bambini più vedere un bambino davanti al computer può rassicurare tanti genitori, esattamente come li può allarmare quando incominciano i segni precoci del ritiro sociale, i figli sono adolescenti. E allora la prima cosa che salta è la scuola. Io sono pieno di relazioni con i presidi delle scuole, proprio per anche cercare di mediare da un punto di vista clinico o voglio dire psicopatologico delle situazioni che invece sarebbero solo di ordine scolastico, legato all'apprendimento, all'educazione. Per cui quello che lei dice è verissimo ed è esattamente quello che abbiamo detto prima, una precocizzazione dell'infanzia dove i figli, come dire, davanti al computer sono dei geni potenziali, e a un trattenimento degli stessi poi in adolescenza, dove alla fine i genitori hanno paura che i figli si facciano male, ma fondamentalmente secondo me perché non li conoscono. Quello che viene a mancare nel rispecchiamento emotivo è proprio l'intimità. I genitori in buona fede controllano i figli perché pensano che chissà che cosa stanno facendo. In realtà, voglio dire, tutte le volte che io sono riuscito a fidarmi di un paziente o di un figlio, ho avuto l'occasione formidabile di crescere come genitore.
Professore, è chiaro quindi, sono chiare sia le paure dei genitori e qual è il loro ruolo che devono avere nei confronti del figlio, quindi alla base la fiducia verso questi ragazzini. Su cosa invece lavorano psicologi e psichiatri per far tornare il bambino all'uso del web, diciamo, corretto e non più all'abuso? Cioè, arriva il ragazzino da voi, chiaramente accompagnato dal genitore che evidentemente viene a denunciare, a lamentarsi che questo bambino, questo ragazzino sta troppe ore su web, naviga, smartphone e tutti questi aggeggi tecnologici. Voi specialisti, da dove cominciate a lavorare?
Ma allora, se il bambino in questione è più adolescente che bambino, Allora stia tranquilla che nell'adolescenza non mancano i problemi su cui lavorare, a parte il computer. Il sintomo che di solito è più acuto negli adolescenti appunto è il ritiro sociale, per cui lì non bisogna, come dire, affrontarlo direttamente, ma si lavora a latere, nel senso che c'è proprio un problema emotivo di non riuscire a reggere gli incontri dal vivo. Bisogna ricordarci sempre che due ragazzini su Skype, pur vedendosi reciprocamente e chattando, non diventano rossi, per cui c'è una tensione emotiva che però non viene manifestata dal corpo, come di solito le emozioni fanno,
certo,
e che poi è la spina dorsale della comunicazione non verbale, che a sua volta è l'essenza della comunicazione fra esseri umani. Per cui la mancanza di contatto visivo è molto di più di quello che sembra. Nel caso dei bambini più piccoli invece, i bambini più piccoli di solito non hanno grandi sintomi se non essere un pochino smarriti, nel senso disabituati a parlare, giustamente un pochino un po' impauriti. Allora la questione lì è diversa, perché tutto ciò che un bambino manifesta di patologico è riportabile ancora di più nella relazione con i suoi genitori, che non hanno nessuna colpa, ma qualche responsabilità sì. Allora, il fatto stesso che si mettono in discussione cambia proprio, come dire, la cornice e anche i contenuti della relazione che questa mamma o questo papà hanno con questo bambino tutto il tempo fuori dalle sedute all'ambulatorio. Per cui è come dire innescare uno starter che poi funziona da solo. Ai bambini gli si fa assolutamente poco, anzi niente direi, ai genitori sì, e allora poi sono i genitori che, come dire, ecco, basterebbe in tanti casi, io ho visto tante situazioni che hanno poi innescato un'inversione di tendenza nel momento in cui una mamma o un papà faticosamente sono riusciti a chiedere scusa a un figlio,
sì,
dopo aver avuto la consapevolezza di aver sbagliato. Sottolineo la parola faticosamente, perché quando facciamo fatica a chiedere scusa è perché facciamo fatica a crescere, perché
sì,
quando facciamo fatica a scusarci le scuse sono autentiche, perché la parola scusa non ha assolutamente bisogno di essere inflazionata, funziona quando ci costa chiedere scusa. Però poi io personalmente proprio ho assistito a delle immersioni di tendenze dove i figli si sono sentiti improvvisamente più capiti e i genitori molto più vicino ai figli, perché noi non dobbiamo scordarci che la distanza maggiore dai nostri figli li mette i nostri sensi di colpa inconsci. Non c'è una distanza maggiore e subdola di più di quella dei sensi di colpa. Quando ci sentiamo in colpa e non ne siamo consapevoli, inneschiamo quello che io chiamo il muro contro muro, ovvero quasi no, un tiro alla fune con i figli, dimenticandoci che vincere su un figlio significa perdere, perché un atto di ubbidienza di un figlio fa solo accumulare rabbia al figlio. Diverso è aiutarlo a crescere.
La ringrazio per questa sua riflessione. Professore, siamo in conclusione. Ciò che è successo a Pordenone, la dodicenne che ha tentato il suicidio perché vessata da compagni di scuola, non è collegato al bullismo via web. Lì i bulli sono proprio in carne e ossa, sono i compagni di scuola. Però in ogni caso è una dodicenne che tenta il suicidio gettandosi dalla finestra, intenzione della quale sembra che nessuno ne fosse a conoscenza, se ne fosse accorto, genitori e scuola. Un suo breve commento.
Ma guardi, il bullismo e cyberbullismo è praticamente la stessa cosa. In realtà c'è bullismo, cyberbullismo non quando siamo di fronte a una semplice esperienza di esperienza di aggressività, ma quando la cosiddetta vittima fa proprio un'esperienza persecutoria, ovvero si sente senza via di scampo, senza via di fuga. E come ha detto lei, diciamo, questa ragazzina la più grande difficoltà l'ha avuta nel confidarsi con qualcuno. Evidentemente ha sempre sentito di non avere lo spazio per una serie di motivi, dove appunto non si colpevolizza nessuno, ovviamente, però il fatto che i genitori non fossero del tutto al corrente di questo tipo di situazione o gli insegnanti anche, fa capire come per questa ragazzina fosse difficile sentirsi autorizzata a chiedere aiuto. E questa difficoltà di questa ragazzina ha secondo me radici molto antiche, nel senso che nessun bambino nasce vittima o bullo, ma il primo bullo, sia per le vittime che per il bullo, è il genitore assente. E lo dico con tanta comprensione però, assolutamente certo, senza nessun tipo di giudizio. Io come genitore tantissime volte sono stato assente. Però se riusciamo a rendercene conto, cresciamo.
Professore, grazie davvero per questa bella conversazione. Prima di salutarla ricordo che è possibile accedere al centro prenotando un appuntamento allo 06 30 15 41 22. 06 30 15 41 22. Grazie professore per essere stato con noi e per le attività che svolgete. Grazie.
Grazie a voi.
Radio Vaticana Italia, 105 FM.
Era il professor Federico Tonioni, ricercatore presso l'Istituto di Psicologia e Psichiatria e responsabile area delle dipendenze da sostanze e delle dipendenze comportamentali della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana Italia.